Bene. Ci sono dei termini che nella nostra lingua italiana sono difficili da definire, in generale nelle varie lingue sono difficili da definire. Ad esempio, due termini difficili da definire sono i termini tempo ed eternità. Tempo. Che cos'è il tempo? Se voi prendete un dizionario e andate alla ricerca di questa parola, tempo, probabilmente vi imbattete in una definizione di questo tipo. Il tempo è la dimensione nella quale si concepisce e si misura il trascorrere degli eventi. Allora, se vi mettete lì tranquilli ad analizzare le varie parole che compongono questa sentenza, probabilmente alla fine avrete le idee più confuse di prima ancora di aver ascoltato questa definizione. E lo stesso accade anche con il termine eternità. Ci sono alcuni concetti che si definiscono in modo negativo. Ad esempio, com'è che definite un calvo o un orfano? Un calvo è uno senza capelli. Un orfano è una persona che non ha genitori o un genitore. Allo stesso tempo, il termine eternità, noi come lo definiamo? È eterno ciò che non è limitato dal tempo. È un po' un gatto, un cane che si morde la coda. Cosa significano tempo ed eternità? Noi non riusciamo pienamente a cogliere il significato di questi due concetti, ma nonostante questo, dentro di noi c'è qualcosa che ci rimanda a questi due concetti, c'è qualcosa che ci parla del tempo e dell'eternità nella nostra vita. E l'autore dell'Ecclesiaste si cimenta quest'oggi, nel capitolo 3, ad analizzare questa tensione che esiste fra il tempo e l'eternità. Il tempo e l'eternità sono come uno di quei fili che pendono dalla parte bassa del tappeto. Vi ricordate che abbiamo usato questa analogia per descrivere il nostro modo di guardare la vita? La vita come guardata dal rovescio di un tappeto. Allora vedi tanti fili che pendono, tanti colori mischiati e non hai bene idea di quale sia la trama e la composizione di questo meraviglioso arazzo che è la vita. Ci appare confuso. E ci appare confuso finché noi guardiamo il tappeto solo da questa parte, o per usare un'altra analogia, finché usiamo solo degli occhiali monofocali. Abbiamo parlato nella seconda predicazione di occhiali monofocali, cioè di una visione che si concentra solo su quello che guarda da questa parte dell'eternità, senza considerare l'altra parte, e soprattutto senza considerare gli occhiali bifocali che Dio ci dà nel suo figliuolo Gesù Cristo. Se vi ricordate, nel primo capitolo di Ecclesiaste, il predicatore ci aveva detto che la chiave della vita è stata perduta, questa chiave della vita. E non può essere ritrovata la chiave della vita nella storia umana, nella natura fisica o nella stessa natura umana. Ci aveva detto il predicatore che se noi vogliamo ritrovare il vero significato della vita, dobbiamo andare dal fabbro, dobbiamo andare da colui che ha creato la vita, cioè da Dio stesso. E nel secondo capitolo di Ecclesiaste il predicatore ci aveva detto, attenzione, lui si era cimentato in degli esperimenti di prima mano e aveva detto che non c'era nulla che poteva dargli senso e significato nella ricerca appunto di senso e significato. Bisogna avere la lente giusta, bisogna avere la prospettiva giusta. E anche riguardo alla tensione fra tempo ed eternità, l'Ecclesiaste ci dice che bisogna avere la giusta modo di guardare le cose. In questo capitolo noi parliamo di tempo ed eternità. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. E il bello di questa poesia, di questo brano che segue poi i versetti da 1 a 22, è che oltre a essere bello ad ascoltare, potrebbe essere bello a guardare. Io vi rimando a un sito della Canadian Bible Society, dove c'è un video che si chiama A Time Forever, Forever Things. Molto bello, non riuscivo a produrlo qua perché non si poteva scaricare, perché altrimenti ve l'avrei fatto vedere, ad immagini quello che l'Ecclesiaste ci dice a parole. E dal versetto 9 noi leggiamo: che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affaticano. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera di Dio che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungere, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà, e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà, e ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Io ho detto in cuor mio, così a causa dei figli dell'uomo, perché Dio li metta alla prova, ed essi stessi riconoscono che non sono bestie. Infatti, la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie, gli uni e le altre, tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio, e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto o se il soffio della bestia scende in basso verso la terra. Io dunque ho visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro. Tale è la sua parte, infatti, chi potrà farlo tornare per godere ciò che verrà dopo di lui? Se volessimo tentare di sintetizzare questo messaggio in una sentenza sarebbe abbastanza difficile, ma in due forse si può. Dio nella sua provvidenza ha stabilito il tempo della nostra vita, così che dobbiamo stare davanti a Lui in timore e riverenza. Ed inoltre, poiché non possiamo controllare il tempo, né capire come esso si intreccia con l'eternità, la cosa migliore che possiamo fare è concentrarci sul presente, di godere dei doni che Dio ci ha dato, del cibo, del bere e del lavoro. Questo è quello che ci dice in sintesi l'Ecclesiaste, in due parole. La poesia di questo testo è conosciutissima, è uno dei brani più conosciuti di tutta la scrittura, forse di tutta la letteratura. Ma di cosa ci sta parlando il predicatore? Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Che cos'è che significa? Che c'è un tempo opportuno per ogni cosa e che sta a noi e nostra responsabilità capire qual è l'occasione giusta, qual è il tempo giusto per una cosa? Oppure ci sta dicendo che Dio nella sua sovranità ha preordinato gli eventi che ci accadono? Cioè, in poche parole, ci sta parlando della nostra responsabilità nel saper cogliere il momento o ci sta parlando della sovranità di Dio, di colui che preordina tutte le cose? Senza dover scegliere, secondo me, il predicatore ci sta mettendo davanti entrambe le situazioni. Perché se nel versetto 14 c'è una forte, come dire, enfasi sulla sovranità di Dio, io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre, non c'è niente da aggiungere, niente da togliere, e Dio fa così perché gli uomini lo temono. In tutto però il resto del capitolo c'è un chiaro invito alla nostra responsabilità, ad allineare la nostra vita a quello che Dio fa, a quello che Dio sceglie, a quello che Dio stabilisce, piuttosto che lottare e arrabbiarsi per queste cose. C'è un tempo, ci dice. C'è un tempo per ogni cosa, ci dice l'Ecclesiaste. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare ciò che è piantato. L'Ecclesiaste sembrerebbe dire che nella vita che c'è sotto il sole, la vita umana, la vita animale, la vita vegetale, c'è un tempo. Un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare. Martin Lutero commentando questo brano, aveva detto: tu non puoi vivere più a lungo di quanto il Signore ha prescritto, né morire prima di quello che Lui ha deciso. Una forte convinzione. E viveva momenti difficili Martin Lutero. Non erano momenti semplici. C'erano i signori del tempo, c'era la Chiesa di Roma che cercava di togliergli la vita. Non si tratta di fatalismo, fratelli ed amici, non si tratta di fatalismo, ma si tratta di semplice concretezza. Noi non riusciamo a controllare queste cose e quando tentiamo di farlo siamo capaci di creare solamente dei danni. Ad esempio, tu puoi anche tentare di piantare una piantina in inverno. Fallo con questo tempo, mentre sta piovendo così. Puoi farlo, ma se vuoi vedere dei frutti, non ti aspettare di averli da quella pianta che hai cercato di piantare con questo tempo. Perché ci sono delle regole. Ci sono delle cose che noi non possiamo cambiare, ci dice l'Ecclesiaste. Noi non possiamo cambiare. C'è un tempo addirittura, ci dice versetto 3, per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Noi non siamo liberi di uccidere come e quando vogliamo, ci dice l'Ecclesiaste, che si tratti di autodifesa, che si tratti di un tempo di guerra o si tratti di una punizione capitale. Addirittura il capriccio di Dio a volte è tale che quando dovrebbe esserci la morte, invece c'è la guarigione, perché Lui è capace di operare il miracolo. Non siamo capaci di controllare queste cose. L'opera di Dio include creazione come anche devastazione. Di recente abbiamo visto gravi eventi nella natura. Abbiamo visto terremoti, tsunami, trombe d'aria, paesi che vengono spazzati, gente che muore. E generalmente quando si incomincia a riflettere su queste cose si hanno dei dubbi. Dio dov'è? Dio cosa fa? Dio c'entra in queste cose? Abbiamo tutti un po' di imbarazzo a trattarli. Ora, noi, poiché a mio avviso siamo dalla parte, come dire, bassa del tappeto, non riusciamo a capire tutte le cose, non riusciamo a capire il perché accadono le cose, il perché ci sfugge spesso. Ma questo non toglie il fatto che Dio sia lì, o quantomeno che Dio permetta quelle cose. E accanto a questi eventi negativi però assistiamo a che cosa? Ad alberi che vengono ripiantati, sono stati bruciati ma poi vengono ripiantati, a città che sono state inondate ma poi vengono ricostruite. Anche noi siamo impegnati in un continuo distruggere e ricostruire. Abbiamo distrutto in qualche modo questa sala togliendo quello che non serviva, l'abbiamo ricostruita. C'è tutto un continuo ripetersi. Noi non conosciamo gli scopi, ma nonostante questo Dio c'è dietro, Dio c'è dietro. Abbattiamo degli edifici per farne nuovi e migliori e più belli, però il fatto che viviamo un ciclo di vita che si ripete, un edificio, una casa dura quanto? 100, 150 anni, poi bisogna ridemolirla, e questo ciclo di vita, ci dice l'Ecclesiaste, ci provoca frustrazione, perché sembra che le cose ritornano, ciò che è stato, ciò che sarà è stato, e Dio riconduce le cose passate. C'è questo senso di frustrazione, e questo senso di frustrazione c'è nelle varie cose che l'Ecclesiaste ci dice che accadono sotto il sole. C'è un tempo per piangere, un tempo per ridere. C'è un tempo per fare cordoglio, un tempo per ballare. È vero che a noi ci piacerebbe togliere e depennare dalla scrittura il tempo per piangere, il tempo per fare cordoglio, e ci piacerebbe mantenere solo quello per ridere e per ballare, sperando che siamo dei bravi ballerini. Ma non possiamo controllare queste cose. Il meglio che possiamo fare è quello di adattarci per ballare la stessa danza. Sapete, quando si balla bisogna essere sincronizzati, altrimenti è un continuo calpestarsi e strattonarsi. Calpestarsi i piedi e strattonarsi. E se noi non ci alliniamo, sarà così la vita, un continuo urtarsi, un continuo rimbalzare, un continuo essere frustrati. Ma l'Ecclesiaste ci dice, c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per gettar via pietre, versetto 5, e un tempo per raccogliere, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Agli ascoltatori originali questa cosa delle pietre suonava molto chiara, perché le pietre si buttavano nel campo quando si faceva la guerra, perché non c'erano le bombe, e allora gli unici mezzi erano le fionde, come quella con cui Davide ha ucciso poi Golia, e i campi erano pieni di pietre. Ma quando la guerra finiva, i campi venivano ripuliti dalle pietre, perché si doveva lasciare spazio all'agricoltura. C'è un tempo per ogni cosa, c'è addirittura un tempo per gli abbracci e un tempo per astenersi. Se tu non vedi un amico da tanto tempo, è naturale che ti venga spontaneo abbracciarlo, ma se quell'amico è contagioso perché magari è una malattia, forse è meglio astenersi. E c'è forse una dimensione anche intima in questa, come dire, annotazione che fa l'Ecclesiaste. Penso ad esempio a quelle cose, a quegli ambiti che sono segnati da vincoli. Il matrimonio. C'è un tempo in cui è opportuno abbracciarsi e un tempo in cui l'abbraccio può risultare non opportuno, perché ci sono dei confini che sono stati stabiliti e che è meglio non equivocare nelle relazioni anche personali e familiari. C'è un tempo per cercare, c'è un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttar via. Alla prima parte di questa sentenza mi viene in mente a quello che accade quando generalmente si perde, c'è la notizia dello smarrimento di un bambino, di un ragazzino. Ne sono successi. Allora, i primi giorni che cos'è che c'è? Tutto il paese che si mobilita, le forze dell'ordine che si mobilitano alla ricerca e si setacciano tutte le campagne, tutte le vie, tutte le zone possibili dove questa persona può essere stata. Dopo la prima, la seconda settimana, alla ricerca frenetica si sostituisce un po' che cosa? La preghiera e la dimensione della fede. E questo è quello che è accaduto, non da ultimo, con quella ragazzina nel Bresciano, mi pare. C'è un tempo per conservare e un tempo per buttare. Mi viene in mente a una persona anziana, quando magari verso la fine degli suoi anni è costretta a cambiare la propria casa perché diventa eccessiva rispetto alle esigenze. E allora tutto quello che è il patrimonio di una vita deve essere che cosa? O buttato, o distribuito, o donato in beneficenza. E tutto questo, ci dice l'Ecclesiaste, ci frusta, ci crea disagio, ci crea sconforto, ci crea sconsolazione. C'è un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare. Nell'antichità le persone usavano strapparsi i vestiti in tempo di lutto, ma poi finiti i 7 giorni del lutto, ecco che allora si rimettevano le toppe sui vestiti che erano stati scuciti. E c'è un tempo per quella cosa. C'è anche un tempo per tacere, un tempo per parlare. Su questo non mi dilungo tanto. Chi di noi non si fa il film della propria vita? Chi di noi non rivive situazioni in cui dice «Ma in quella circostanza, ma perché non me ne stavo zitto?» Oppure non dice, ma perché in quella circostanza non ho parlato o non ho speso una parola? Quante volte non riusciamo a capire qual è il tempo opportuno, qual è il momento giusto per fare o non fare una cosa, per parlare o per astenersi? E questa incapacità di discernere bene il momento opportuno ci crea disagio. Ci lascia come dei pesci fuor d'acqua spesso. Non riusciamo a capire bene come comportarci. C'è un tempo addirittura, ci dice l'Ecclesiaste, per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. La nostra cultura è una cultura che non vuole fare posto al tema dell'odio. A nessuno di noi piace l'odio e reputiamo i crimini dettati proprio, motivati dall'odio, come i crimini peggiori. Anche per i teologi risulta difficile pensare che c'è un tempo per odiare, perché non rientra nelle categorie di che cos'è Dio. Non è Dio dopo tutto amore? Come può esserci un tempo per odiare? Come può Dio odiare? È vero che Dio è amore, ma è vero anche che Egli è un fuoco consumante, che è un Dio santo, un Dio d'ira, che un giorno manifesterà nel giudizio questa sua santità, punendo il peccato. E mi chiedo se anche per noi non è opportuno che ci siano amore, ma anche manifestazioni di indignazione per dove il peccato si insidia. Attenzione per il peccato, non per il peccatore. Attenzione nelle nostre manifestazioni di disapprovazione, che non riusciamo a essere critici nei confronti degli altri. Non è questo il punto. E altra ciò, tu puoi essere una nazione che, come dice la nostra Costituzione, ripudia la guerra, ma c'è poco da fare se qualcuno ti viene e ti invade. Non hai tante alternative se vuoi difendere la pace. Ci sono situazioni in cui la guerra non la cerchi, ma te la trovi in casa, anche nelle relazioni familiari. Chi vorrebbe delle relazioni familiari difficili? Ma ci sono dei momenti in cui te li trovi lì e devi far confrontartici, e devi confrontartici. Noi viviamo in un mondo in cui Dio ha promesso di darci la pace, ma finché non torna colui che è il principe della pace, continueremo a vivere delle vite che sono segnate sempre da conflitti, sempre da qualcosa che non torna. E questa ciclicità ci dà frustrazione, ci dà sconforto. È una danza, come ho già detto, e noi dobbiamo imparare a ballare questa danza. E sembrerebbe dirci l'Ecclesiaste che uno dei maggiori insegnanti che noi abbiamo sono proprio questo alternarsi dei cicli e delle stagioni della vita. Sono proprio queste cose quelle che ci insegnano meglio di ogni altra cosa. Noi possiamo studiare, applicarci, conoscere tante cose, ma sono poi le cose che ci capitano, quelle che ci segnano. E sono queste sinusoidi della vita, alti e bassi, quelli che segnano la nostra esistenza. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Potremmo dire, parafrasare, se tutti gli eventi della vita sono determinati per noi prima del loro tempo? Se Dio controlla tutto, se c'è un tempo per ogni cosa, che profitto trae colui che si affatica in queste cose se poi Dio è colui che controlla tutto? Salomone ci dice fino adesso che la vita è come una sorta di caleidoscopio. Sapete cos'è un caleidoscopio? Quel tubo grande dove ci sono dei prismi. Allora tu lo ruoti e ti applichi e ogni volta ti sembra nuovo quello che vedi, ma in realtà è semplicemente un'illusione meccanica dettata dal movimento dei prismi all'interno del tubo ed è un frattale, una ripetizione continua della stessa immagine, forse con colori diversi. E l'Ecclesiaste ci dice, è un po' così la vita. Stai guardando dentro questo caleidoscopio, pensi di vedere qualcosa di diverso, ma rivedi sempre le stesse cose, è lo stesso film, diremmo anche è la stessa minestra. Non vi capita di aver sentito mai questa espressione? Sì, sicuramente. Fino adesso l'Ecclesiaste ci ha parlato di quello che accade e sembrerebbe non averci dato nessuna speranza, non ci ha dato nessuna indicazione. Ma dal versetto 11 in avanti, egli incomincia a segnare, come dire, dei punti che mettono in evidenza ciò che Dio fa. E ciò che Dio fa, fratelli, non è né arbitrario e né irragionevole. Potrebbe sembrare a prima vista, potrebbe sembrare ad una lettura superficiale che quello che Dio fa è irragionevole, ma non è così. E l'Ecclesiaste ce lo dice, versetto 11, Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Bella. Il termine bella in questo contesto significa adatta, appropriata. L'Ecclesiaste non ci sta parlando del mondo di come è stato fatto ad origine. Noi sappiamo da Genesi 1 che il mondo è stato fatto bello, anzi l'abbiamo visto venerdì che è stato fatto bello, addirittura molto buono quando si parlava dell'uomo. Molto buono. Ci sta parlando del modo come vanno le cose da quel momento a questa parte, da come vanno le cose dal momento in cui Dio ha creato e le ha lasciate andare. E ci sta dicendo che dobbiamo in qualche modo allineare la nostra vita a quello che è la sua azione. Vi leggo una frase. Per dirla molto francamente, il nostro problema è che mettiamo l'attenzione sulla cosa sbagliata. Noi vediamo il bozzolo e la sua forma informe, mentre Dio considera anche il futuro movimento della farfalla. Noi vediamo il lato doloroso e terribile del processo. Dio guarda al valore del prodotto. Noi vediamo l'oggi. Dio vede l'opera eterna. Noi siamo centrati sull'incarto. Lui si concentra sul dono, nella sostanza, in ciò che c'è all'interno. Egli fa tutto bello a suo tempo, comprese le nostre perdite, le nostre esperienze all'ospedale, i nostri fallimenti, la disperazione, le battaglie, i sogni infranti, la fine di una storia d'amore, l'angoscia e la malattia. Sì, anche la malattia terminale. Tutto ciò che ti accade, egli fa ogni cosa bella al suo tempo. Senza di lui la vita sarebbe senza scopo e senza profitto, miserabile e priva di significato. Con lui, alla fine, avrà senso. E la frase clou, la frase chiave di questa sentenza è proprio questa: alla fine. Alla fine, ci dice l'Ecclesiaste, sarà così. Sarà così nonostante le circostanze in cui ti trovi a vivere, che possono essere circostanze belle o spiacevoli, segnate dalla sofferenza, dallo sconforto, dalla disperazione, dalla malattia incurabile, terminale. Purtroppo molti cristiani invece non hanno questo atteggiamento, molti anche fra noi cristiani ci lamentiamo, e ci lamentiamo per le carte che ci sono toccate. Avete mai giocato a carte? Forse, non è un peccato comunque. E quando giocate a carte uno ci si lamenta che, ma che mazzo che mi è venuto, nessuna coppia, se fai scala 40 non so, non ti entra neanche una cosa che va in combinazione con gli altri. Spesso noi siamo di questi tipi, ci lamentiamo per le carte che ci sono toccate, spesso abbiamo questo approccio davanti al Signore, ci reputiamo vittime del fato, di quello che ci è successo. L'Ecclesiaste però, l'uomo più saggio che sia vissuto, ci dice: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Io non posso dimostrarti che questo è vero. Devi prenderlo per fede, devi crederlo, che Dio ha fatto ogni cosa bella. Bisogna accogliere questa affermazione per fede, sai perché? Perché noi siamo dalla parte bassa del tappeto. Noi continuiamo a vedere davanti ai nostri occhi i fili che pendono, sfilacciati. Non riusciamo ad alzare gli occhi per guardare dall'altro lato. Non abbiamo gli occhiali bifocali che Dio ci dà in Cristo per guardare le vite. Ora, per favore, non fraintendetemi quello che sto dicendo. Io non voglio essere cinico nei confronti di chi magari ha avuto una perdita o un grave lutto o magari una tragedia come potrebbe essere quella di perdere un figlio piccolo. Non vi sto incoraggiando assolutamente ad essere degli eroi. Non sto dicendo che dobbiamo prendere tutte le cose che operano al bene per quelli che amano Dio, quindi basta lamentarsi. Non continua così Romani 8. Assolutamente, non sto dicendo questo. Vi sto dicendo che la parola di Dio è vera. E se la parola di Dio è vera anche Ecclesiaste 3. Perché Ecclesiaste 3 fa parte della Scrittura. E se lui ci dice che tutte le cose sono state fatte da lui belle, nel momento opportuno, dobbiamo crederlo, altrimenti la nostra fiducia non sarà una vera fiducia in Dio. Altrimenti sarebbe meglio, invece di stare qui, di andare a fare qualcosa di più aderente alla realtà. Chiudiamo, basta con i culti la domenica, andiamo a fare qualche altra cosa che è più aderente, più vicina alla realtà. Ma non è così. Ma c'è una terza cosa molto importante che ci dice l'Ecclesiaste in questo capitolo che dobbiamo considerare, ed è il fatto che Dio ha posto in noi un pensiero che non ci dà quiete, un pensiero che ci fa capire che quello che riusciamo a trovare intorno a noi non ci soddisfa, ed è il pensiero dell'eternità. Versetto 11. Egli ha perfino, cioè questo perfino, ci ha detto, proprio è stato di manica larga. Egli perfino ha messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Che cosa dire di questa espressione? Che cosa vogliamo dire? Molto semplicemente del fatto che la vita che c'è sotto il sole non è il tutto. Non è il tutto. Agostino parlava del fatto che lui ci ha fatti per se stessi e che il nostro cuore è inquieto finché non trova riposo in lui. Ci sono tanti gnostici, tante persone intellettuali che non credono in Dio, ma ci sono queste stesse persone che nel momento in cui arriva il punto X, la morte, incominciano a porsi delle domande, incominciano a porsi delle questioni anche sul senso della vita. Uno di questi è Julian Barnes, un autore che è uno dei grandi esempi della letteratura postmoderna, vincitore di diversi premi Nobel. Uno dei suoi libri, appunto, The Sense of Ending, il senso di una fine, intervistato dal New York Times, il New York Times fa queste affermazioni. Julian Barnes è spaventato. Egli sa che dovrebbe non esserlo. Sa che non può esserci nulla. Julian Barnes invece è spaventato della morte. Aveva definito se stesso un ateo e un agnostico. Perché non ci sarebbe una buona ragione per credere che esiste un Dio? E questo fatto, questa sua definizione, sembrerebbe implicare che dopo la vita, dopo la morte, non c'è nulla, nulla di cui essere spaventati. Però, dice il New York Times, intervistandolo, si è diagnosticato in lui quella che può essere definita tanatofobia, cioè la paura della morte. La paura della morte. Barnes pensava alla morte ogni giorno e accadeva che a volte si svegliava con questo pensiero anche durante la notte. Mi sveglio solo e trovo me stesso aggrappato al cuscino gridando «Oh no, oh no, oh no». A volte i sogni di Barnes sono ancora più scuri. Alcune volte viene sepolto vivo, altre volte si vedeva inseguito e circondato da un'orda inferocita. Altre volte invece si vedeva tenuto ostaggio, erroneamente condannato e fucilato di un plotone che non era stato avvisato in tempo dell'errore che stava per commettere. E tante situazioni simili a queste, forse perché la morte è la somma di tutte le nostre paure, di quella dell'essere abbandonati e condannati. Quando ti svegli la notte, che cos'è che ti mette paura? Noi possiamo dire tante belle parole, ma davanti a certe realtà non possiamo fare più i furbi. Davanti a certe realtà non possiamo più tentare di portare avanti la nostra maschera. Che cos'è che ti mette paura la notte? Come ti comporti davanti alla morte? Sul punto della morte, molte persone, lo abbiamo visto anche di recente, anche con testimonianze all'interno di questa comunità, incominci a riflettere sul senso della vita e incominci a porti le domande giuste, quelle che hai cercato di non porti per tutto il tempo della tua esistenza. E forse, se Dio te lo concede nella sua grazia, arrivi anche a trovare la risposta giusta. Certo, Dio ci ha dato questo pensiero, ma non riusciamo a farlo nostro, non riusciamo, come dire, a maneggiarlo opportunamente. Egli ha perfino messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Ci abbiamo questo pensiero, ma ci sfugge. È come, avete provato mai a tenere nelle mani il piombo? Quello che c'è nei termometri. Come le anguille. Ti sfugge dalle mani, è così, è proprio così questo pensiero. C'è lì, ci dice che c'è qualcosa, ci dice che non finisce la nostra esistenza con la morte, la sepoltura, ma non riusciamo a capire bene come poterlo maneggiare. Ma allora, se siamo così in questo fra l'incudine e il martello, se siamo da una parte pressati dal tempo, una delle risorse che più ci manca non è i soldi, è il tempo. Il tempo sembrerebbe essere la risorsa adesso più preziosa che esista. Non ne abbiamo mai, non ne abbiamo per casa, non ne abbiamo per gli amici, non ne abbiamo per la chiesa, non ne abbiamo per niente. Sembra che il tempo ci manchi, ci voli. Ma allora se siamo fra l'incudine del tempo e poi il martello dell'eternità, di questa cosa che è lì, ma che non sappiamo bene come affrontare, come dovremmo muoverci? L'Ecclesiaste ci dà delle indicazioni a partire dal versetto 12 al versetto 22. Sono sei cose che ci dice l'Ecclesiaste di come maneggiare un po' queste cose. La prima cosa che ci dice è che dovremmo gioire ed essere felici. Versetto 12. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita. Sono unite le prime due cose, gioire, e non voglio dilungarmi più di tanto su questo, e del fare il bene mentre lo si può fare. Del fare il bene mentre lo si può fare. Ora, poiché non riusciamo a comprendere tutti i misteri della vita, è inutile che ci scontriamo a comprendere l'imperscrutabile. È inutile che tentiamo di comprendere quel che non possiamo comprendere. L'invito della scrittura invece è di applicarci e obbedire a quello che chiaramente riusciamo a comprendere. E una delle cose che riusciamo a comprendere, ci dice la scrittura, è che fai il bene a te stesso e alle persone che ti sono accanto. Perché non farlo, ci dice il Nuovo Testamento, è peccato. Se hai l'opportunità di fare il bene e non lo fai, tu stai commettendo peccato. Questo ci dice, godi e fai il bene a te stesso e a chi ti avvicina. Molto semplice, una ricetta molto semplice. La terza cosa, dovremmo avere un atteggiamento, quindi essere felici, ricercare il bene degli altri e il nostro, dovremmo avere un atteggiamento di gratitudine, versetto 13. Ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Noi non abbiamo molto ben chiara questa dimensione della gratitudine. Le cose ordinarie della vita per noi sono scontate, il mangiare, il bere, il lavoro stesso, tutto quello che ci capita, per noi ce l'abbiamo, non ci pensiamo, non ci riflettiamo più di tanto, ma solo quando queste cose ci mancano, ne apprezziamo la dimensione del dono. Ci accorgiamo che essi vengono dalla mano di Dio, non ci sono affatto dati per scontato. Quarta cosa. Dovremmo riconoscere la sovranità di Dio ed avere timore di Lui. Versetto 14. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre, niente da aggiungere, niente da togliere, e che Dio fa così perché gli uomini lo temono. Tutto quello che Dio fa è permanente, efficace e completo, non è mai in anticipo e mai in ritardo, non è mai troppo poco o troppo tanto, se si può dire. E come dovremmo noi comportarci con questa verità? Dovremmo opporci ad essa? Dovremmo lottare e dire le mie carte sono carte brutte? Facciamo un altro mazzo? Riviviamo un'altra vita? No, piuttosto dover allineare la nostra esistenza al proposito di Dio. E qual è il proposito di Dio? Ce lo dice, versetto 14. Dio fa così perché gli uomini lo temano. Questo è il fine. Questo è il fine della vita. La sovranità di Dio non deve essere vista come l'azione di un autoritario, diciamo signore, che tira le fila ai suoi burattini. No. Egli è il nostro padre e desidera la nostra adorazione e il nostro timore. Il suo controllo del tempo, dell'eternità, delle circostanze dovrebbe spingerci che cosa? A riconoscere la nostra impotenza e dipendenza da Lui, per affidare totalmente le nostre vite nelle sue mani. Timore uguale lode. Quale adorazione del Signore. Questo è il nostro fine. Questo è il nostro fine. 5. Dovremmo contare sul fatto che alla fine i torti verranno riaddrizzati. Versetto 16 e 17. E ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempio per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. C'è speranza se stai vivendo nell'oppressione, qualsiasi forma di oppressione esista. E il consiglio della Scrittura è univoco, nel Vecchio come nel Nuovo Testamento, non fare le tue vendette personali, non ricercare la tua vendetta con le tue mani, ce lo dice Romani. E qui ci dice lo stesso modo, in altre parole, non cercare, ma aspetta il tempo opportuno, il tempo giusto del Signore. Alla fine ci potrà essere, le cose storte potranno essere riaddrizzate, l'oppressione e l'ingiustizia potranno essere ricondotti a sentir di giustizia. La sesta cosa, dobbiamo accettare la nostra mortalità, il fatto di essere creature mortali. Versetto 18 e 21. E io ho detto nel mio cuore, così a causa dei figli degli uomini, perché Dio li mette alla prova, ed essi stessi riconoscono che non sono che bestie. Infatti la sorte dei figli degli uomini, la sorte delle bestie, gli uni e le altre, tocca la stessa sorte. Come muore l'uomo, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio, e l'uomo non ha superiorità di sorte sulla bestia, perché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere, tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende verso la terra. La sezione finale di questi versi è abbastanza difficile da commentare. Ci sono diverse opinioni anche fra i commentatori, ma che cos'è che ci sta dicendo l'Ecclesiaste? Cioè siamo delle bestie? Siamo noi allo stesso modo di un cane, di un gatto o di qualsiasi altro animale che vi piace, che vi viene in mente? Siamo allo stesso modo? Sì e no. Siamo anche noi dei mammiferi, ci dicono gli scienziati. Non dobbiamo mettere in dubbio questa cosa qua. Siamo in qualche modo anche noi delle bestie, ma siamo diversi dalle bestie. Ciò che ci dice Salomone è che la morte è un livellatore che non conosce nomi. La morte non fa differenza fra te e un cane, fra me e un gatto. È uguale. È esattamente uguale. Tutti e due andiamo allo stesso luogo. Ma qual è questo luogo? Salomone non ci sta dicendo che il cane va nella terra e gli uomini vanno in paradiso, anche perché non tutti gli uomini vanno in cielo. Cioè, dobbiamo tenere in conto di quello che la scrittura dice da altre parti. Ci sta dicendo che tutti vanno nel medesimo luogo. E qual è questo luogo? La tomba, la decomposizione. Ci aspetta a entrambi la stessa sorte. Non c'è differenza da questo punto di vista fra noi ed una bestia. Siamo esattamente la stessa cosa. Tutti vanno in un medesimo luogo. E così il predicatore ci mette davanti al fatto che c'è una sorta futilità, un sentimento strano nella nostra vita, perché tutti attendiamo questo momento, siamo tutti in fila per essere serviti della morte. Non vi piace? Ma è così. Macabro? Ma è così. Siamo tutti in fila, ognuno col nostro bigliettino in mano. E ci toccherà il nostro turno. Salomone ci offre la conclusione allora. Come dovremmo allora comportarci? Se siamo veramente così un soffio? Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende verso il basso, verso la terra. Io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi per compiere il suo lavoro. Tale è la sua parte. Infatti, chi potrà farlo tornare per godere di ciò che farà dopo di lui? Ad una prima lettura sembrerebbe che Salomone sia proprio cinico. Godiamo e mangiamo finché ne abbiamo tempo, tanto siamo in fila e prima o dopo verremo serviti. Ma veramente Salomone sta adottando una prospettiva cinica? Ci sta mettendo davanti ad una prospettiva cinica e senza speranza? Io non penso. Dopotutto, se noi giriamo Ecclesiasti, andiamo verso la fine, andiamo ad esempio al capitolo 12, versetto 9, ci viene detto: la polvere torna alla polvere dove era prima, e lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Difficilmente si potrebbero conciliare queste espressioni con uno che non ha speranza. Non so come le conciliate voi, questo cinismo, questo scetticismo, con questa speranza di vedere il proprio spirito riconciliato un giorno con Dio. Forse, secondo la mia umile interpretazione, il versetto 21 si potrebbe leggere in questo modo: chissà, e aggiungo queste parole, per certo, chissà, per certo, se il soffio dell'uomo sale in alto o se il soffio della bestia scende in basso verso la terra. Salomone apparteneva al Vecchio Testamento. Salomone aveva tanta conoscenza, era il più saggio del suo tempo, il più saggio che si è mai vissuto. Ma nel Vecchio Testamento non è che abbiamo tutte queste indicazioni riguardo alla morte, all'aldilà, riguardo ai cieli, all'inferno, all'immortalità e alla resurrezione dei corpi. Non ce l'aveva. Ma noi abbiamo una conoscenza maggiore. Nonostante siamo meno saggi di Salomone, abbiamo una coscienza maggiore di quella che lui aveva. Ad esempio, noi sappiamo che l'uomo non solo ha un senso di eternità, ma che passerà la sua vita o in cielo o all'inferno per l'eternità. Sappiamo che la più grande differenza fra noi e gli uomini, fra noi e le bestie, è che Gesù Cristo è divenuto uno di noi per riscattarci dal peso della morte, per andare in croce e portare i nostri peccati e liberarci dal dardo, dall'ultimo dardo della morte, e dire: o morte, dov'è la tua vittoria? Sappiamo che la storia si sta avvicinando ad un climax, sappiamo che la storia si sta avvicinando al momento in cui Gesù ritornerà come re dei re e signore dei signori. Sappiamo che allora i nostri corpi in un batter d'occhio saranno trasformati come il suo corpo, un corpo glorioso, riconoscibile, ma diverso, non limitato dalla dimensione dello spazio e dal tempo, capace di oltrepassare i muri, ma ugualmente capace di gustare del pesce e del pane. Sappiamo che stiamo aspettando queste cose. Sappiamo che Egli ci ha promesso dei corpi di resurrezione immortali per essere con Lui per l'eternità. Salomone non conosceva queste cose e allora forse in quel versetto 21 c'è questo dubbio: chissà, chissà per certo, noi lo sappiamo. perché Cristo ce l'ha rivelato nella sua parola, perché Cristo l'ha dimostrato risuscitando dai morti. Però non vorrei esasperare le differenze fra noi e Salomone. Salomone, Vecchio Testamento, noi, gloriosi della conoscenza del Nuovo Testamento, di quello che Dio ci ha dato, anche noi conosciamo in parte, anche noi siamo come quel fanciullo che abbiamo letto in Romani 13, in 1 Corinzi 13, che guarda contemplando come in un rame, in uno specchio di rame, non vede bene la sua faccia. Ci sono tante cose che vorremmo conoscere che ancora non conosciamo. E allora il consiglio di Ecclesiaste è semplice. Non è, come dire, prendiamola con filosofia, ma è un consiglio di buonsenso. Io ho dunque visto che non c'è meglio, nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro. Tale è la sua parte. Poiché, fratelli ed amici, noi non siamo equipaggiati per predire i futuri eventi della nostra vita, è saggio trascurare quello che Dio ci ha dato da fare adesso? Se tu non puoi conoscere il tuo domani, è saggio trascurare quello che Dio ti fa conoscere oggi, quello che Dio ti mette da fare ancora oggi. Impegnati in questo. Non impegnarti per altre cose che non conosci e che non sai se potrai portare a compimento. Qualcuno ha detto che la vita è come una moneta. Puoi spenderla nel modo che preferisci, ma puoi spenderla solo una volta. Non la puoi spendere due volte. Spendi la tua vita come preferisci, ma puoi spenderla solo una volta. Solo una volta. E la Bibbia ci dice in modo chiaro questo. È stabiliti che gli uomini muoiono una sola volta. Dopodiché viene il giudizio. Ebrei 9:27. Siamo pronti per questo? Siamo pronti per questa dimensione? Vorresti esserlo? Vorresti esserlo anche tu, equipaggiato nel modo opportuno per confrontarti con il tempo e con l'eternità? L'Apostolo Paolo ci dirà: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Galati 4. Gesù è morto per noi ed è risorto per noi per dimostrarci di aver vinto la morte, che non è finita lì. Egli ci ha promesso un giorno in cui risusciterà anche noi a vita eterna. Dobbiamo avere fiducia in questo. Il peso del tempo, fratelli, il peso del tempo si allenta se impariamo a vivere pienamente il presente con i valori dell'eternità davanti ai nostri occhi, ben in vista davanti ai nostri occhi. Il peso del tempo si allenta se ne impariamo a vivere con i valori dell'eternità davanti a noi. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu sei sovrano, perché tu sei veramente Signore, perché tu hai stabilito un tempo per ogni cosa e hai stabilito un tempo opportuno, un tempo adeguato, un tempo profittevole. Signore, noi davanti a questa consapevolezza vogliamo avere l'umiltà di vivere con timore e riverenza. Timore e riverenza davanti a te, a quello che tu ci hai dato di poter fare quest'oggi. Signore, poiché non capiamo bene come il nostro tempo, la nostra vita, si interseca e si relaziona con l'eternità, davanti alla quale veniamo a trovarci in un momento prima o dopo. Signore, facci acquisire saggezza per poter veramente godere della vita che tu ci dai, per non invece vivere con la radice dell'amaro, dell'avarizia, Signore, del risentimento verso quello che ci capita nella nostra esistenza. Dacci, Signore, il modo di poter ricercare il bene di quelli che ci stanno davanti e intorno. Signore, dacci il modo di apprezzare la tua sovranità in ogni circostanza, anche nelle situazioni difficili in cui veniamo a trovarci. Signore, dacci la ferma fiducia, Signore, che le storture, le brutture non sono per sempre, ma che tu, Signore, stai per riconciliare il mondo a te stesso e per trasformarlo e farlo una cosa nuova. Signore, dacci la fede di poter guardare con gli occhi di chi sanno che dal di là c'è un tappeto meraviglioso, quello che tu hai preparato per noi. nel nome del nostro figliolo Gesù Cristo, noi ti preghiamo, colui che ha vinto la morte, che ha spezzato l'ultimo suo dardo per poterci liberare ed essere adottati figli tuoi. Nel suo nome noi veniamo davanti a te. Amen.